Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Maria Editrice, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, leggiamo questa conferenza tenuta il 26 novembre 1938. E a Niepokalanov, siamo all'imminenza della guerra, però San Massimiliano conserva sempre la sua fede indefettibile, la sua forza morale che deriva dall'Immacolata. Infatti la conferenza di oggi si intitola proprio Conoscere l'Immacolata, sforzarsi di conoscere sempre meglio l'Immacolata, la lettura, la meditazione, ma soprattutto la preghiera, è lì che la Madonna si rivela. All'ingresso del vecchio refettorio, dice San Massimiliano, c'è una statua dell'Immacolata. Chi la guarda sente in cuor suo di avvicinarsi a lei. Questo non vale solo per noi, ma anche per le altre anime, anche per quelle non cattoliche che vivono secondo Dio e perfino per quelle pagane. Vedete, l'Immacolata è per tutti, anche se non la conosco, non la conosce nessuno. Forse neanche i cattolici oggi la conoscono, data insomma la rivoluzione che c'è stata nella Chiesa. Insomma, si sono abolite le feste mariane, le novene, i tridui, le devozioni, le processioni. La gente, in maniera semplice, insomma, non riesce più a conoscere la Madonna. Gli è proprio impedito, no? Mancano le predicazioni, mancano le diffusioni, i libelli. C'erano tanti piccoli opuscoli una volta che circolavano tra il popolo di Dio e che venivano compilati apposta per, diciamo, una conoscenza più semplice, più immediata della devozione mariana. E oggi sembra che tutto sia scomparso, no? All'interno della Chiesa ci sono gruppi, sì, c'è l'iniziativa di singoli, di privati, anche di pochi sacerdoti che ancora sono impegnati in questo, però tutto sommato sembra che è una cosa decaduta, no? Bene, l'Immacolata però permane per sempre, qui dice San Massimiliano, addirittura è per tutti, anche per gli atei, anche per i pagani, per quelle non cattoliche che vivono secondo Dio, ci sono per lui anche, vedete, anticipa un po', ecco, una visione ampia della fede. No, ci sono tanti che non conoscono Dio, ma non per loro colpa, non sono mai stati evangelizzati, non hanno conosciuto la vera Chiesa, non hanno conosciuto il catechismo, non hanno conosciuto le verità più profonde della fede, però sono buoni nel cuore, no? Magari hanno agito in coscienza con rettitudine, no? E allora, ecco, la Madonna è per loro, qui dice San Massimiliano. Dal Giappone ci scrivono che i pagani ritagliano dal Cavaliere le immagini dell'Immacolata. I pagani, ecco, piaceva l'Immacolato, piace anche solo vederlo, piace la sua presenza, piace la sua immagine, piace la sua esistenza, piace, l'Immacolata piace per sé, perché è bella per sé, piena di Dio. Apprezziamolo molto, per giungere alla conoscenza dell'Immacolata. Utilizziamo la ragione, ecco, quindi dobbiamo usare tutte le nostre facoltà per spenderle per l'Immacolato. Esiste anche l'intuizione che inconsciamente precede la ragione, per cui le anime pagane sentono il bisogno della madre della vita spirituale. L'intuizione, no? Ecco, quindi intuiamo qualcosa, però noi che abbiamo i testi, che abbiamo la tradizione, che abbiamo i padri della Chiesa, che abbiamo la scolastica, che abbiamo i grandi dottori, insomma, siamo senza scuse perché possiamo conoscere quello che ci è dato dell'Immacolato, quello che è stato vero, santo, lungimirante, grandioso dell'Immacolato e che è ancora oggi. Apprezziamolo quindi molto, poi apprezziamo anche l'intuizione, le devozioni popolari, lo spirito parla a chiunque, lo sai da dove viene e non sai dove va. Ecco. Gesù, diciamo, criticava Nicodemo perché dice: come tu sei dottore in Israele e non sai che significa rinascere dall'alto, rinascere nello spirito. Ecco, magari tanti che avevano seguito Gesù non lo sapevano spiegare, però erano rinati secondo lo spirito, erano rinati dall'alto, erano rinati dalla grazia, dalla parola viva di Gesù, lo avevano seguito, ecco, erano bravi discepoli. Invece un dottore che ha bisogno della ragione, bisogno della conoscenza anche razionale del dato di fede, e a certe cose non ci arrivava. Vedete, quindi ci vuole entrambe le cose, no? Esiste anche l'intuizione, per cui le anime pagane sentono il bisogno della madre, della vita spirituale. Non la conoscono, ma intuiscono che ella deve esserci, no? C'è bisogno di una guida, no? C'è bisogno di una maternità nella vita spirituale. La loro conoscenza non è perfetta, ma per noi è motivo di sprone ad un amore ancora più grande. Per noi è motivo di sprone, no? Ecco, dobbiamo avvicinare quelle anime che sono certamente chiamate dall'Immacolata, e però che ancora non la conoscono. La loro conoscenza non è perfetta, in cielo ci renderemo conto di quante anime l'hanno amata, pur non avendola conosciuta. Ecco, qui è sicuro, no? Che in cielo ci sarà la verità. Ecco, qui non c'è, si vede a tratti, si vede in maniera deformata. San Paolo dice come in uno specchio, vediamo, no? Non in maniera perfetta, nitida. Gli specchi erano molto deformanti nell'antichità, non erano superfici piane come oggi, no? Quindi si vedeva qualcosa, ma non si capiva l'interezza, l'integrità dell'immagine, no? Bisognava andare oltre l'immagine stessa. E così noi andiamo oltre il vissuto, andiamo oltre la storia. Ecco, la storia è solo un timido paradigma, una timida immagine di quello che è l'eternità. Ecco, l'eternità sarà tutto splendido, tutto perfetto. Già vediamo tante perfezioni in natura, no? L'equilibrio, l'ecosistema, l'ordine delle cose, la gerarchia delle cose, no? Ecco, l'ordine della Chiesa che deve ripetere la gerarchia celeste, così come scrive Dionigi l'Areopagita. Sì, però sono cose molto imperfette, vediamo tante imperfezioni, alle volte ci si scandalizza pure delle imperfezioni. Però perché non cogliamo la sostanza delle cose, come dovrebbe essere, ecco, quello è la nostra visione del mondo, non come è attualmente, con tante mancanze, con tante miserie, no? La loro conoscenza è imperfetta, ma per noi è motivo di sprone per un amore ancora più grande. Noi abbiamo la fortuna di conoscere l'Immacolato e siamo in epoca Lanov per porre la nostra vita al suo servizio. Certo, perché uno si consacra alla Madonna, perché uno vuole e decide di dare tutta la propria vita alla Madonna, all'Immacolata, perché vuole spendere ogni istante della sua esistenza per l'Immacolata, perché si capisce che l'Immacolata è tutto, è importante per Dio, la scelta a Dio, la scelta per la sua incarnazione, la scelta per la redenzione, la scelta per la diffusione dello Spirito Santo nella Chiesa, per l'effusione pentecostale. Ecco, allora noi non possiamo esimerci da questo, da proclamarla al mondo, di essere completamente suoi nel mondo. Ecco. Possiamo conoscerla teoricamente, ma anche praticamente. Ecco, teoricamente con lo studio, con ecco, il confronto dei testi, la Bibbia. Ecco. E praticamente, ecco, nella vita pratica, perché mediante l'esperienza si vede come lei si prenda cura di un'epoca Lanov. Nella pratica che cosa significa? Offrire la Madonna, fare un lavoro per la Madonna, fare un sacrificio per la Madonna, fare una trasmissione radio come quella nostra per la Madonna, sostenere una radio appunto per la Madonna, un istituto religioso per la Madonna, e un pellegrinaggio per la Madonna. Cerchiamo di fare tutto per lei, metterci al suo servizio, e quindi la conosciamo anche praticamente, perché lei poi se vede una pratica, che è legata alla teoria, e lei ci aiuta senz'altro, no? Le cose che si fanno per la Madonna riescono sempre. Vedete San Massimiliano, dal nulla ha fatto in epoca l'anno, con tantissime vocazioni, poi ha fatto Mugasai no Son, un paese così ostile alla fede cattolica. E poi voleva andare in tutti i paesi del mondo a portare la parola di Dio, la milizia dell'Immacolata, il cavaliere dell'Immacolata. Lo voleva fortemente, e allora l'ha fatto. E l'ha fatto, ma non perché avesse le forze, ma perché la Madonna lo aiutava nella sua decisione pratica, oltre che teoretica, di servirlo, di servirla. Perché mediante l'esperienza si vede come lei si prende cura di Nepokalanov. La conosciamo ancora mediante la nostra vita personale. La conosciamo quindi attraverso la nostra vita personale. Quando qualcuno le chiede qualcosa, ella glielo concede. L'intelletto ci aiuta a conoscere e dobbiamo servircene, perché tutte le nostre potenze devono amare l'Immacolata. Quindi, ecco, dobbiamo servirci dell'Immacolata, conoscere l'Immacolata. Tuttavia i nostri concetti sono molto terreni e lei è un essere soprannaturale. E quindi, ecco, dobbiamo adeguare la nostra la nostra concezione a lei. Dobbiamo adeguare il nostro modo di essere a lei. La nostra conoscenza è soltanto una somiglianza, un'analogia. Ecco, dobbiamo relativizzare la nostra coscienza, la nostra conoscenza di lei, perché le cose che diciamo di lei sono solo un'ombra di quello che sono, però sono qualcosa, un granello di sabbia davanti a una montagna. Però quel granello di sabbia è sempre parte del monte, sempre parte della montagna, è sempre parte di quella grandezza, ecco, che poi si manifesterà completamente al di là di questa vita. Però ecco, già da adesso noi possiamo vedere questa grandezza dal microcosmo, ecco, come microcosmo e macrocosmo, no? Ecco, se noi escludiamo l'atomo, vediamo qualcosa di complicatissimo dentro l'atomo, no? Ecco. Neutroni, neutroni, neutrini, ecco, e poi ancora particelle sempre più piccole, sempre più minuscole, che solo i microscopi più potenti possono vedere. Però lo stesso, se guardiamo la grandezza dell'universo, ci perdiamo perché i milioni di anni luce non riescono a contarsi per quanta strada ci distanzia dalle altre galassie, dagli altri mondi che esistono, le altre stelle che sono nel cielo e che fisicamente veramente non potremo mai raggiungere, probabilmente, no? In nessun tempo. Però tutte queste cose coincidono, il micro e il macro, no? Sono complicatissime, sono ordinatissime, sono armoniosissime e vengono quindi da una medesima origine, solo che nel micro è contenuto il macro, nel piccolissimo è contenuto quello stesso infinito che si trova a livelli più grandi. Come non si può dire quanto una cosa esista nella sua microscopicità, no? Quanto sia scrutabile, no? Perché ci saranno sempre appunto scrutazioni più grandi che guardano il microcosmo, così non si potrà dire quanto è grande il cosmo che ci sovrasta, ecco, perché non possiamo contemplarlo con uno spettro globale, no? Con una visione globale, ecco. E quindi sono due infiniti che si toccano, il micro e il macro, però il micro contiene il macro, paradossalmente, come il macro contiene il micro, così anche il micro contiene il macro. E così anche nella nostra vita noi, ecco, possiamo vedere l'eternità di Dio, possiamo vedere la grandezza, l'infinità di Dio, dall'analogia, come diceva qui San Massimiliano, analogia delle piccole realtà a immagine delle grandi. Per farsi conoscere da Santa Bernardetta a Lourdes, l'Immacolata si adattò alla facoltà conoscitiva della fanciulla, conosceva poco la fanciulla, Bernardetta. Conosceva a malapena forse l'alfabeto, neanche, non sapeva neanche leggere, scrivere, ecco, ha imparato dopo. Non ha potuto fare il catechismo perché non era andata a scuola, non ha potuto imparare a memoria i precetti della dottrina. Però la Madonna, ha preso quello che aveva davanti, no? E si è adattata al suo linguaggio, no? Perché altrimenti non avrebbe resistito alla vista di lei. Eppure, come la vide bella, ad un artista che sulla base delle sue deposizioni aveva dipinto un quadro dell'Immacolata, disse che l'aveva fatto molto brutto. Ecco, uno degli autori maggiori di quell'epoca, no? Non poteva rappresentare l'Immacolata, ma non è possibile, no? Perché l'Immacolata è vita, no? L'Immacolata è una persona che spande luce, ecco, nel cosmo più di ogni altra, ecco. E quindi come si fa a rappresentare? Non è possibile. Ogni cosa è proprio limitata, ogni rappresentazione è quanto perfetta. Se anche ci fosse stato Donatello, il Davide di Donatello, oppure Michelangelo, il Davide di Michelangelo, avessero provato a rappresentare la Madonna, Michelangelo ci ha provato, ha fatto un'opera meravigliosa, lì, la Pietà, dove la Madonna è rappresentata con una bellezza eterea, no? Forse se l'avesse vista, Santa Bernadetta avrebbe detto che forse sì, è un po' meno brutta di quella che aveva fatto l'artista suo contemporaneo, perché veramente ha delle linee perfette, però è sempre inferiore a quello che la Madonna è nella realtà. I nostri concetti sono deboli, perché qui c'è di mezzo l'infinito, il nostro intelletto è limitato e non è in grado di ragionare in modo migliore o in maniera diversa. Quindi il modo in cui afferriamo tutto ciò è solo un'approssimazione lontana della realtà e si rende conto di... Vede il suo stesso pensiero, San Massimiliano, perché sia un pensiero elevato, San Massimiliano, che non lo stima, poi lui stesso era dottore, laureato in filosofia, in teologia, le cose le sapeva, però sfugge ciò che è realmente, sfugge l'essenza più profonda delle cose. Ma ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima nostra conversazione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza con 202 di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, parliamo della conoscenza dell'Immacolata. Ecco, la conoscenza che viene da lei, perché noi non possiamo conoscerla da soli. Ci vuole l'aiuto stesso di Maria Santissima, che ci ispira, che ci dà i concetti giusti, che secondo la nostra preparazione, ecco, secondo la nostra realtà, ci dà, ecco, la realtà, ecco, sua, ecco, per quanto possiamo. È un frammento, un'approssimazione, lontana dalla realtà, però è già qualcosa. Quelli che amano la Madonna scrivono di lei, riflettono su di lei, pur non conoscendola del tutto. Chi è lei per Dio Padre? Una creatura. È lei che dice così di sé: eccomi, sono la serva del Signore. È una creatura, certo, non è Dio, però è una creatura elevata a un livello altissimo. Ma ella è molto di più. È la sposa dell'Eterno Padre, il matrimonio mistico di Maria. È un tema molto trattato nell'antichità. Basti pensare ai grandi discorsi di San Lorenzo da Brindisi, sul matrimonio mistico di Maria. La sposa di Dio è Maria per eccellenza, la sposa, no? Più della Chiesa, sì, anche la Chiesa è sua sposa. Ecco, San Paolo lo dice che la Chiesa è sposa di Cristo. Però lei va ancora più in alto, è la sposa di Dio Padre, di Dio Padre. Ecco. Questo mistero è così sublime che non lo comprendiamo e i concetti e le parole umane non sono sufficienti. Ecco, qui c'è una piccola nota dell'autore. Il primo a parlare di Maria sposa Patris, sponsa Patris, l'omiliata a gerosolemitano Crisippo, il quale legge il mistero dell'incarnazione in chiave sponsale e, appoggiandosi all'interpretazione mariologica del Salmo 45, vede in Maria la sposa di Dio Padre. Si tratta di un tema noto agli orientali, per esempio si trova in San Giovanni Damasceno, ma anche in contesto liturgico e etnografico. Si pensi al celebre inno Acatistos, Vergine sposa, no? Salve Vergine sposa, si ripete come una litania in quel canto, no? Sposa del Padre. In Occidente un fervido assertore dell'idea è Ruperto di Deutz, monaco benedettino morto nel 1129, ma la condividono anche i francescani Ubertino da Casale e San Bernardino da Siena. Mentre in seguito è stata valorizzata soprattutto dai rappresentanti della scuola francese, ecco, la scuola di San Sulpizio, cioè il cardinale de Bérulle, de Condren e il beato Olier. Ecco, quindi un piccolo escurso su questa sposa del padre, non è un titolo consueto, oggi non se ne parla proprio più, ma veramente il padre è sceso su di lei, no? Per generare il figlio, e quindi questa generazione diventa qualcosa di sublime, di eterno, no? a immagine della generazione del Figlio nella Santissima Trinità. Quindi Maria diventa come parte della Trinità, certo è una creatura, però è sposa del Padre. Ecco. Due misteri distinti, ma uniti come creatura e limitata. Come creatura è fatta, e quindi non è increata, no? Non è da sempre. Però la sposa del Padre ha qualche cosa di così alto che non si può neanche immaginarlo. Questo mistero è così sublime che non lo comprendiamo. I concetti e le parole umane non sono sufficienti. Il Padre Celeste volle che la seconda persona della Santissima Trinità fosse suo figlio, affinché l'Immacolata potesse essere sua madre nel tempo, ossia la madre del medesimo figlio. È difficile comprenderlo e dobbiamo essere strettamente uniti alla Madonna per poter comprendere questo mistero. Non possiamo paragonare la Madonna ai santi, è la madre del Figlio di Dio, è la madre pure di tutti i santi. Come non si può paragonare la madre con la figlia, no? Perché la madre c'ha sempre una priorità, no? E così non si può paragonare la Madonna con i santi, no? È la madre del Figlio, è veramente la madre di Dio. Essere creatura di Dio, figlio adottivo di Dio, questo si può ancora comprendere, ma essere la vera madre di Dio è un mistero che non entra nella nostra testa. È qualcosa che non può capirsi, no? Ecco. Come il Padre abbia generato il Figlio da Maria Santissima. Non è una cosa che si possa capire. No, la Madonna lo sa. Ecco. Lei è custode di questo mistero. È custode di questa cosa che capiremo probabilmente solo nell'eternità, quando la nostra intelligenza sarà aggiornata. Cioè, non sarà più con le categorie mentali che abbiamo adesso, no? Ce ne saranno altre molto più grandi, molto più espansive, molto più comprensive, onnicomprensive. Ecco, vedremo quello che adesso invece è solo uno specchio, è solo un'immagine pallida. È come vedere un quadro e la persona rappresentata nel quadro. Il quadro si coglie un attimo di quella persona, coglie un sembiante, coglie magari un aspetto della sua giovinezza, coglie qualcosa di immediato, ecco. Ma invece la persona è diversa, è tutto un modo di essere, di fare, di rapportarsi, che non è quello del quadro, no? Anche se il quadro parla in se stesso, no? Sì, è vero che parla, ecco. Però parla in maniera statica, invece la persona è tutto un insieme di dinamismi che non può essere paragonata solo al quadro, se non per una cosa molto fuggevole, per un rapporto molto fuggevole, molto, molto temporaneo. Quindi la Madonna è madre di tutti i santi, oltre che madre di Dio. La sua relazione con la seconda persona della Santissima Trinità non cambierà mai. Lei è madre, lui suo figlio, per sempre, in eterno. E come sposa del Padre, questo non glielo toglierà nessuno, così è madre del Figlio. Ecco. È una verità di fede che l'Immacolata è la vera madre di Dio e non soltanto dell'umanità di Gesù. In relazione allo Spirito Santo, ella è la sposa. Non lo possiamo comprendere. Lo Spirito Santo l'ha così transustanziata in certo qual modo che ella forma un solo essere con lui. È una relazione così stretta che il Papa Pio IX ha chiamato l'Immacolata Complementum Trinitatis. È veramente qualcosa di grande, no? Il complemento della Trinità, come se la Trinità avesse bisogno di qualcosa che le mancava, no? Certo, la Trinità non manca nulla, razionalmente è così, però la Madonna è stata aggiunta, ecco. Il padre Emanuele Testa, no? Il frate minore che ha studiato tanti anni a Terra Santa, ecco. Diceva che la Trinità adesso è una quaternità, perché c'è un'altra persona, è dentro la Trinità che sarebbe la Vergine Maria, non è che sbagliato, tutto questo, tanti altri santi l'hanno sostenuto, e la Madonna stessa, no? Nella relazione delle tre fontane, disse: io sono colei che sono, perché io sono nella Santissima Trinità. Io sono non la Trinità, ma nella, quindi sono all'interno della Santissima Trinità. Beh, diceva, tutti noi ci siamo, beh, non come c'è lei, ovviamente. Lei non è che sta alla pari con le altre tre persone, però c'è un posto privilegiatissimo, no? Più di questo non possiamo dire. Poi lei dice stesso: io sono quello che sono, si slancia ancora più là di tutta la nostra dottrina, il nostro modo di comprendere, perché io sono è il titolo di Dio. Se lei dice io sono, è come se dicesse io e Dio siamo uno, siamo lo stesso, quello che dico, che faccio io è quello che fa Dio, è lo stesso, no? Noi non ci sbilanciamo perché abbiamo paura di dire troppo sulla Madonna, che è stata troppo esaltata. Infatti, veramente quando ascolto alcune prediche sulla Madonna, cioè, vedo proprio un certo pudore da parte, soprattutto i sacerdoti più moderni, no? Quelli che più sono imbevuti di scienze, diciamo, storiche, bibliche, filosofiche. La Madonna è una creatura, però è sempre cominciano sempre così, no? Sì, è grande, però è una creatura, è stata esaltata troppo nel passato, non è una dea, tutte queste cose. Prima fanno questo cappello, questa introduzione, no? E allora poi cominciano a parlare della Madonna bene, però devono dire subito, non è che si sa che è una creatura, perché tutto è creato da Dio, ecco. Bisogna dire invece le virtù, secondo me, no? La grandezza di Maria, di cui lei stessa parla, appunto, no? Quindi, complementum trinitatis, dice Pio IX. Qui l'intelletto non basta, perché la Santissima Trinità è infinita, e anche se la nostra conoscenza fosse perfetta, tuttavia la distanza tra la Santissima Trinità e noi resterebbe infinita. In cielo conosceremo molto meglio questo mistero e nonostante tutto, dopo miliardi e miliardi di anni, questa conoscenza rimarrà sempre limitata. Ecco. Vedete che San Massimiliano nella sua umiltà dice sì, bene, è un mistero, quindi oggi non la possiamo conoscere, ma anche in cielo, no? Anche in cielo, ecco. Non possiamo conoscere tutto subito, no? Ecco, forse in miliardi di anni, ecco, vedete? Questo dice che c'è un dinamismo in cielo, vedete? Che noi non comprendiamo più. Tanti rifiutano l'idea di cielo perché, beh, in cielo siamo tutti felici, siamo tutte statue, lì stiamo tutti fermi, no? Contempliamo Dio, contempliamo l'essenza di Dio, come se la contemplazione fosse una cosa passiva, no? E quindi non si fa niente. E tanti dicono: no, io non ci voglio andare in paradiso perché chissà che noia che c'è, tutti insomma stanno in contemplazione di Dio, no? Ma non è una contemplazione statica, lì è una contemplazione dinamica, no? Ecco, c'è la conoscenza di Dio, c'è l'amore di Dio, no? Il fare per Dio, sempre di più, anzi, non c'è più nessun ostacolo oggi è un fare affannoso, no? Un fare che spesso va incontro alla sconfitta perché le nostre azioni poi confluiscono un po' nella fine, no? Nella morte. Sì, qualcuno vuole lasciare un patrimonio al figlio, un segno della sua presenza, vuole fare grandi opere, ecco, così lascia nella memoria collettiva qualche cosa di grande, eccetera. Però poi, insomma, alla fine si rende conto, ecco, di aver fatto nulla, no? I grandi santi erano così, eh? San Tommaso prima di morire volle che tutte le sue opere fossero incendiate perché diceva che è tutta paglia, no? Forse aveva avuto una conoscenza talmente superiore, ma alcuni parlano della visione beatifica, no? Che abbia avuto proprio durante questa vita. E quindi se l'ha avuta, dice, ma quello che ho scritto in fondo non è niente rispetto a quello che è. È così anche San Francesco, cominciamo fratelli perché finora non abbiamo fatto quasi niente, no? O niente. Eppure era la fine della sua vita, che aveva fatto già grandi opere. San Francesco aveva convertito tante persone, aveva fondato un istituto, un ordine così diffuso in tutto il mondo, poi la benemerenza, la benevolenza di tante popolazioni, dei papi, anche di tutta la Chiesa. Eppure San Francesco si sentiva all'inizio del suo cammino, anche alla morte, all'inizio del suo cammino di conoscenza. Quindi sarebbe necessaria l'eternità per raggiungere la completa conoscenza della verità, il che significa che non la conosceremo mai. Rimarrà soltanto la possibilità di conoscerla sempre di più e sempre più profondamente. Ecco quindi, questo ci deve essere, questo sentimento di conoscenza, questo sentimento, ecco, di non rinuncia al bene, ecco, perché è un divenire continuo. Ci sono dei dati fermi, dei punti fermi, però ci sono delle cose che non potremmo mai fermare, mai smettere di conoscere. rimane solo la possibilità di conoscere sempre più la verità. Quando si studia qualcosa ci si sente contenti per il fatto che si sa qualcosa di più. Questa gioia è preludio alla felicità futura e quindi anche se non riusciamo a conoscere tutto, è bene leggere, pensare all'Immacolata e ringraziare la Santissima Trinità per le grazie che le ha concesso. Manifestiamo questa riconoscenza quando facciamo la Santa Comunione e potremmo recitare ogni giorno per questa intenzione tre Ave Maria. Noi non siamo degni di occuparcene e di ringraziare, ma ella è tanto buona, questa abitudine è molto gradita. Ecco, studiare è importante, studiare è importante, approfondire è importante, ancora confrontare, però sempre alla luce della fede, della grazia. Questa gioia è preludio della felicità futura. Ecco, quindi se abbiamo fatto anche poco, però per il Signore, no? E fare la comunione per Lui e recitare per questa intenzione, per la conoscenza di Maria, per la conoscenza della Trinità, tre Ave Maria al giorno, no? Secondo la sua intenzione. E la Madonna ci accoglierà, guarderà i nostri vagiti, come la madre veramente guarda i vagiti di un bambino e si è contenta di quelli, no? Basta un grido del bambino, no? Un sorriso, ecco, un'espressione di gioia e lei si sente gratificata, no? Anche se il bambino non ha fatto granché, però quelle piccole cose infantili che la mamma sola comprende, ecco, allora sono espressione, secondo lei, di comunicazione, di gaudio, di amore, no? Che lei gradisce e valuta nella sua bontà. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e terminiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Passiamo alla conferenza 203, dopo aver visto la 202, che parla proprio di conoscere l'Immacolata. In realtà non è che noi la conosciamo, ma è lei che si fa conoscere. E conosciamo sempre un barlume di ciò che è. Ecco, essendo sposa del Padre, generatrice del Figlio, unita per sempre allo Spirito Santo, beh, certamente non possiamo dire moltissimo, tanto la sublimità di quello che abbiamo. Vediamo adesso come invece nella parte più pratica, più morale, ecco, San Massimiliano affronta in un'altra conferenza tenuta in Apocalanno il 7 dicembre, della Vigilia dell'Immacolata, a Nepokalanov, e come combattere il difetto dominante. Ecco, perché l'Immacolata è senza peccato, no? Quindi noi che non siamo l'Immacolata abbiamo qualcosa contro cui combattere e dobbiamo combatterlo sempre, eh? Onorare l'Immacolata, farsi simili a lei, bruciando i difetti con il fuoco del sacrificio, con l'adesione perfetta alla volontà di Dio e con l'amore illimitato a Maria Santissima. Ecco, essere purificati proprio sul campo dalla ascesi, dal combattimento spirituale, da ciò che più affanna la coscienza, e cosa che di più, eccoci, rattrista, perché non possiamo essere come l'Immacolata e combatterlo e fare in modo che questo vizio, questo difetto non ci sia. L'8 dicembre è la nostra festa, come vedete siamo alla vigilia, dice, qual è il regalo che possiamo fare all'Immacolata? Più bello, è quello di essere come lei, no? Di togliere il peccato. I preparativi sono più del solito, ci sono stati 8 giorni di esercizi, oggi c'è anche il digiuno perché l'Immacolata è la speciale patrona del nostro ordine. Che fare di più per onorarla ancora meglio, soprattutto qui in epoca Lanoff? La cosa più importante è farsi simili a lei, ecco, non fare quelli tanti digiuni, tante preghiere, sì, lo dobbiamo fare, questo per ufficio, perché è giusto farle, no? Però somigliare alla Madonna e quindi non avere nessuna macchia nell'anima. Dopo gli esercizi spirituali un frate mi ha chiesto come riconoscere il proprio difetto predominante, perché a volte è difficile capirlo. È molto importante conoscerlo per combatterlo e lottando conquistare la virtù opposta. In questo ci aiuta il confessore ordinario, poiché egli conosce la nostra anima, ma non bisogna affliggersi se qualcuno non riesce a discernerlo bene. Anche se lotta contro un altro difetto non fa niente, perché anche così quello dominante si indebolisce. Ecco, c'è sempre un difetto dominante, questo ce lo dice la tradizione cristiana, l'esperienza spirituale dei nostri padri, dei maestri dello spirito, c'è qualcosa che ci attanaglia più degli altri, no? Peccato della carne, San Paolo nel famoso pungolo, che non si sa se era il peccato di orgoglio, ecco, la volte lo dice, no? Ecco, se fui rapito al terzo cielo, se con il corpo senza il corpo non lo so, lo sa Dio, ma per la grandezza delle rivelazioni e per non montare in superbia, e il Signore non mi ha dato la possibilità, no? Di esprimerlo, ecco, per non montare in superbia, quindi ecco, forse la superbia è il vizio dominante dell'apostolo, perché pensa di essere un grande apostolo, sì, anche se poi si umilia e dice, beh, io non sono inferiore ai super apostoli che ci sono oggi, però sono l'ultimo e infimo degli apostoli, perché il Signore apparve a me come un aborto, ecco, è apparso a tanti fratelli, è apparso a Pietro, ecco, a Giacomo e a tanti altri, 500 fratelli, e poi in ultimo apparve a me come un aborto, quindi non sono neanche degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, fa queste professioni di umiltà, però allo stesso tempo dice perché non montassi in superbia, no? E avevo questo inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, questo difetto dominante sfugge, però agli occhi dell'apostolo certamente è ben presente, no? Sia la superbia, sia la sensualità, sia la carne. Faccio il bene che vedo e non faccio il bene che vedo e faccio il male che vedo, no? Ecco, sono più attratto dal male che dal bene. Sono uno sventurato. Chi mi salverà da questo corpo votato alla morte? Se non rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco. San Paolo è un po' il maestro di questo tema del difetto dominante. E allora è molto importante conoscerlo e combatterlo. E lottando conquistare la virtù opposta. In questo ci aiuta il confessore. Ecco, perché anche il difetto dominante così si indebolisce, anche se non combattiamo proprio contro quello che pensiamo che sia, però se combattiamo già è tanto. Ancora un altro metodo, in America sì, per disboscare la foresta ci si aiuta con l'incendio. Nella notte spirituale non possiamo incendiare i difetti con il fuoco dell'amore di Dio, allora tutto si brucia. Il fuoco dell'amore di Dio si alimenta con il sacrificio. Soltanto il sacrificio è la legna che deve ardere sull'altare dell'amore divino. Il sacrificio, ecco. Quindi è il fuoco che dobbiamo accendere, il sacrificio, sacrificarsi, ecco. Sì, il sacrificio è condizione indispensabile dell'amore. Senza sacrificio non c'è progresso nella vita divina. Senza sacrificio il nostro amore si estingue. Il sacrificio. Ecco, i pastorelli di Fatima chiedevano quale sacrificio dobbiamo fare. Ecco, l'angelo che parlava per conto della Madonna gli disse qualunque cosa, quello che vi viene in mente, no? Ecco, tutto può essere sacrificio a Dio. E allora prendevano le ortiche, si battevano, oppure non so, le rinunciavano alla merenda, la davano alle pecorelle che portavano al pascolo, ecco, oppure accettavano umilmente i rimproveri dei genitori, ecco, anche se non avevano fatto niente di male. tutto il sacrificio, no? O gli scherni della gente, i lazzi dei loro compagni di scuola, del loro amichetto, le prese in giro, e accettavano, no? In silenzio, con amore, senza ribattere, anche se soffrivano per la loro giustizia. Il sacrificio è indispensabile nell'amore. Senza sacrificio non c'è progresso nella vita divina. Ecco, vede San Massimiliano, un grande maestro anche lui. Senza sacrificio non c'è progresso nella vita divina. Senza sacrificio il nostro amore si estingue. Sacrificio di tutto se stesso, sotto qualsiasi aspetto, materiale, povertà, e spirituale, intelletto e amor proprio. Abbiamo fatto il sacrificio attraverso i voti. Ecco, i voti religiosi sono un sacrificio: rinuncia alla famiglia, rinuncia alla ricchezza, rinuncia anche alla propria volontà. Ma può capitare che vorremmo possedere più cose materiali. Cerchiamo quindi di discernere questo nostro difetto dominante e dargli fuoco. Ecco, dargli fuoco al difetto dominante. Santa Teresa d'Avila diceva che per lei un giorno senza sofferenza era un giorno perso. Ecco, vedete, anche lei sapeva lo spirito del sacrificio e lo praticava e lo insegnava alle sue sorelle. Quando riformò il monastero dell'Incarnazione, lì ad Avila, ma fu una guerra totale. È un bel film che lo rappresenta, no? Santa Teresa d'Avila. E queste suore che cominciano a gridare, a strillare, perché perdono i loro privilegi, il loro diritto di andare alla grada, di possedere denaro, di esercitare, non so, le arti liberali, la musica, la matematica, la scrittura, la retorica, non lo so, quelle cose che si studiavano come temi universitari a quell'epoca, no? Ecco, allora il sacrificio non lo volevano. Ecco, Santa Teresa d'Avila dice che è una sofferenza. Ecco, una giornata senza sofferenza è una giornata persa. Ecco, è una giornata persa. C'è un limite ai sacrifici? Ecco, c'è un limite? No, c'è il limite del sacrificio stesso. L'anima vorrebbe fare più sacrifici, ma sa che Dio l'Immacolata non lo esigono. Vale a dire lasciare Dio per Dio, l'amore per l'amore. Qui sorge tutta la questione della libertà. La volontà vorrebbe fare penitenza, soffrire, ma Dio non lo esige da lei. Dio vuole che l'anima abbia una buona salute, che si rallegri per un suo successo, eccetera. L'anima vorrebbe per amore attraversare malattie, ma l'Immacolata vuole il sacrificio di questo sacrificio. Ecco, anche il non poter fare sacrifici, ecco, diventa sacrificio. Siamo proprietà dell'Immacolata, apparteniamo a lei totalmente, lei ha diritto su di noi, non dobbiamo opporci a lei in cosa alcuna, se sappiamo che questa è la sua volontà. Non si deve fare ciò che a lei non piace. Con il sacrificio e l'amore bruciamo tutti i nostri difetti. Gesù disse alla Maddalena che le erano perdonati molti peccati perché aveva molto amato. Quanto più grande è l'amore, tanto più grande è anche la purificazione dei difetti. Quindi se l'amore è sconfinato, anche la purificazione è senza limiti e l'anima si rende sempre più simile all'Immacolata. Prepariamoci alla nostra festa per piacere a lei. Ecco, penitenza, quindi combattere il difetto dominante e sacrificio. Ecco, innanzitutto conoscere se stessi, conoscere quali sono le proprie debolezze, a volte ce le apre. La conoscenza del difetto anche una persona che non è proprio preposta a questo perché ci prende in giro su una cosa che facciamo, magari non ci rendiamo conto che è una cosa disdicevole, che è una cosa che non si deve fare, che non si può fare. Allora, ecco, c'è una persona inviata di Satana, incaricata di schiaffeggiarci, di prenderci in giro, come Santa Monica fu rimproverata di andare in cantina e di bersi qualche boccale di vino perché si vergognasse di questo e quindi non lo facesse più. Non avesse più questo vizio di fare questa cosa di nascosto, questo peccato solitario di nascosto. Quanto è più grande l'amore, tanto è più grande la purificazione dai difetti. Quindi, se l'amore è sconfinato, anche la purificazione è senza limite, l'anima si rende sempre più simile all'Immacolata. Ecco, un vero santo non è che dice: beh, ormai sono arrivato. Ho fatto tutta la penitenza che potevo fare, ho fatto tutto il sacrificio che dovevo fare, di più non posso fare, quindi va bene così. Sono nella perfezione. No, il santo cerca sempre modi per fare penitenza, perché vede sempre difetti che deve superare. Vede sempre cose che non ha fatto e poteva fare meglio. E quindi si dà sempre da fare fino all'ultimo giorno a fare penitenza, per piacere alla Madonna. Queste sono soltanto parole, ma occorrono i fatti. Confidiamo che ella benignamente ci conceda anche la grazia dei fatti. Ecco, non basta conoscersi, bisogna anche praticare. Come diceva dell'Immacolata, non basta sapere che è madre di Dio, che è sposa del Padre, dello Spirito Santo, che è in perfetta comunione, ma anche praticare questo. Per praticare dobbiamo allontanare il vizio, dobbiamo allontanare il peccato, dobbiamo allontanare qualsiasi tendenza, anche minima, al peccato, evitare le occasioni, no? E così saremo immacolati come lei ci chiama essere. Ci vogliono i fatti. Ecco, chiediamole che costringa la nostra volontà ad accettare la sua, che ci faccia persino violenza e se non vogliamo con le buone, che ci costringa con la forza. Lei sa come farlo, se glielo chiederemo lo farà. Ecco, chiediamogli di farci fare penitenza, non come vogliamo noi, no? Le penitenze che ci inventiamo, che vediamo fare dai santi per imitazione, no? Perché vogliamo essere come loro, no, quello che la Madonna ha scelto per noi. Ecco, che ci dia questa grazia, ci dia la gioia dei fatti, di accettare la penitenza che ci vuole far fare. Chiediamole un amore ardente affinché nell'amore di Dio in lei non ammettiamo alcun limite. Quando lei sola si impossesserà del nostro cuore, allora saremo indifferenti alle cose passeggere, piacevoli o spiacevoli, alle cose facili o difficili, tutto passa. L'amore resta, ecco, anche questa è Santa Teresa d'Avila, no? Come prima, non, nulla ti disturbi, nulla ti spaventi, che a Dio non gli manca niente, nulla ti disturbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta, solo Dio basta, no? Ce l'ho dentro, lo sento nel mio cuore, vive in me attraverso le Eucaristie, attraverso la preghiera della Chiesa, attraverso il mio battesimo, quindi basta, non c'è altro da aggiungere. Da noi c'è l'usanza che prima delle grandi feste osserviamo un rigoroso silenzio, trascorriamo in silenzio anche il giorno di oggi, in modo tale che a sera potremmo dire di non aver proferito nemmeno una parola inutile. Attenzione alle parole inutili, che ci disturbano l'anima, disturbano anche gli altri e non ci fanno fare una bella figura davanti a Dio, poi dovremmo pagarle, no? Se ne abbiamo abusate, se ne abbiamo abusato di questo dono così intelligente, così razionale, così superiore, che è la comunicazione. Questa è penitenza, vedete? Per lui la penitenza è tutta spirituale, non è cose materiali, no? Corporali, sì, ci possono essere anche quelle, ma sempre fatte con lo spirito di abnegazione della ricerca di Dio. Chiediamo all'Immacolata che ci aiuti in questi festeggiamenti di domani, siano per la conquista delle anime a lei, l'ossessione di San Bassiliano, no? Anzitutto la propria purificazione, la sua consacrazione virginale all'Immacolata, poi anche la conquista delle anime all'Immacolata, conquista delle anime alla Madonna, farle innamorare della Madonna, questa è la sua preoccupazione più alta di tutta la sua vita. E allora seguiamo questo bel esempio e cerchiamo di amare e far amare l'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.